Maria, carissimi fratelli e sorelle, siamo arrivati alla quarta catechesi sui novissimi. Le volte scorse abbiamo parlato appunto sulla morte e sul giudizio e l'inferno. Quindi vogliamo parlare oggi della gioiosa realtà del paradiso, questo luogo, questo stato dove i giusti morti appunto in grazia di Dio, quindi senza peccato mortale, non hanno altro da espiare, quindi vedono subito Dio faccia a faccia, come Egli è, amandolo con amore beatifico e godendolo per sempre in diverso grado, secondo i meriti. Paradiso, dall'ebraico Gan, dal persiano Parideitsa, giardino, e dal greco paradeisos, cui viene dato lo stesso significato, fu detto il giardino di delizie dove furono posti i nostri progenitori. E ora si usa per significare il cielo dove i beati godono l'eterna felicità. Ecco, noi nella Sacra Scrittura appunto abbiamo tanti riferimenti al paradiso, ecco quindi sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ecco, nell'Antico si parla dello Sheol dove andavano gli antichi giusti in attesa di seguire il Redentore, però non si parla ancora della visione beatifica, si parla appunto in modo oscuro. Salmo 15 parla appunto di quel gaudio della visione del volto di Dio. Appunto, anche nella Sapienza, ecco, c'è un richiamo appunto a questa beatitudine. I giusti vivranno in eterno presso il Signore e la loro ricompensa. Nel Nuovo Testamento Gesù parla spesso del Regno dei Cieli, che a volte significa l'inizio della Chiesa militante, ma molte altre volte si riferisce proprio alla vita eterna. Ecco, dice Gesù, beati i poveri in spirito, beati coloro che soffrono per la giustizia, perché di loro è il Regno dei Cieli. E beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Abbondante sarà la ricompensa nel cielo. Nell'ultimo giudizio, i benedetti al Padre possederanno il regno, risplenderanno come il sole nel regno del Padre. Poi Gesù altrove paragona i piccoli e giusti, che a questi devono farsi simili agli angeli, che sempre vedono la faccia del Padre che è nei cieli. E ci sono tanti e tanti altri riferimenti di Gesù alla vita eterna, al regno dei cieli, al paradiso. Mi piace ricordare la promessa di Gesù sulla croce, quando al buon ladrone, ecco, promise proprio paradiso, oggi sarai con me in paradiso. Ecco, poi nel Nuovo Testamento ancora abbiamo San Paolo che afferma che fin quando siamo in questo mondo siamo come pellegrini dal Signore, ma coloro che muoiono in Cristo sono presenti presso il Signore. E nel paradiso poi la carità continuerà e sarà perfetta. La carità non verrà mai meno, dice ancora San Paolo. Verrà meno invece quello che ora è imperfetto, perché là verrà ciò che è perfetto. Quindi eccoci, ci sarà appunto questa felicità eterna dove si vedrà Dio a faccia a faccia. E poi San Giovanni completa il pensiero dicendo, vedete quale carità ci ha dato il Padre, sì da chiamarci ed essere figli di Dio. Carità Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non ci è manifestato ancora quello che saremo. Sappiamo che quanto si manifesterà saremo simili a Lui, poiché lo vedremo quali Egli è. Poi ecco anche ancora San Giovanni nell'Apocalisse fa addirittura una vivace descrizione delle bellezze del cielo, dove non c'è lutto, né dolore, né cose simili, ma lo splendore di Dio. E vedranno la sua faccia e il suo nome sarà sulle loro fronti. Anche i padri della Chiesa parlano spesso della vita eterna, specialmente sul pensiero della visione di Dio. Bello anche Sant'Ignazio di Antiochia, che in diverse lettere scrive che muore volentieri per poter conseguire Dio. Sant'Ireneo afferma che Dio, a coloro che lo amano, concede questo, di vedere Dio. L'uomo di per sé non vede Dio, ma volendo lui è veduto dagli uomini, a chi vuole, quando vuole e come vuole. Sant'Ilario afferma che la beatitudine avviene nel vedere la faccia di lui, di Dio. Sant'Ambrogio, i giusti avranno questa ricompensa di vedere la faccia di Dio. E Sant'Agostino ne parla in vari punti, fra l'altro dice che si vedrà senza fine e che a Mosè si fece vedere, però non nella sua natura, come sarà dato ai santi. Anche il Magistero definisce spesso la verità del paradiso. Mi piace ricordare la definizione di Benedetto XII nella Costituzione Benedictus Deus, che viene ripresa anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Appunto si afferma, appunto nella Costituzione, Benedetto XII quindi definisce: con la nostra apostolica autorità definiamo che per disposizione generale di Dio le anime di tutti i santi morti prima della passione di Cristo e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo, nel quale al momento della morte non c'era o non ci sarà nulla da purificare, oppure se in esse ci sarà stato o ci sarà qualcosa da purificare, quando dopo la morte si saranno purificate, anche prima della resurrezione dei loro corpi, del giudizio universale, sono e saranno in cielo, associate al regno dei cieli e al paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli. E dopo la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, esse hanno visto e vedono l'essenza divina in una visione intuitiva e anche a faccia, senza la mediazione di alcuna creatura. Così il paradiso è il fine ultimo dell'uomo, la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, ecco, soprattutto questa aspirazione alla felicità. Quindi quella felicità, questa ricerca della felicità che insita nel cuore dell'uomo, ecco, si vede realizzata appunto in paradiso, appunto dove c'è la felicità suprema e definitiva appunto della visione di Dio. La beatitudine, secondo Boezio, è lo stato perfetto dell'aggregazione di tutti i beni. San Tommaso la definisce il bene perfetto che quieta totalmente l'appetito, cioè ogni desiderio. La beatitudine, cioè la gloria perfetta nel paradiso, consiste nella visione beatifica come beatitudine essenziali. Quindi ciò che forma la gioia essenziale dei beati del paradiso è la visione di Dio, detta perciò visione beatifica. La visione beatifica, quindi la cognizione chiara, intuitiva e facile, però non comprensiva, di Dio come in sé. Anche l'intelletto concorre alla visione beatifica, ma solo remotamente, non con le sue forze naturali, in quanto non ne sarebbe capace. E quindi è necessario, perciò, che gli sia aggiunta una nuova disposizione soprannaturale nell'ordine della visione beatifica, che operi in modo di potenza. Quindi il Signore dà appunto una particolare qualità di intelletto per poter vedere Dio, e quindi questa qualità si chiama il lume della gloria. San Tommaso parla appunto di questo lume della gloria come principio della visione beatifica e lo definisce come un abito soprannaturale che perfeziona l'intelletto e lo rende prossimamente capace a vedere Dio intuitivamente. Ecco, per cercare di comprendere il lume di gloria, possiamo fare un confronto con l'anima che è elevata dalla grazia, quindi capace di compiere opere soprannaturali. Così l'intelletto, col lume di gloria, ha la capacità di vedere Dio intuitivamente. Oggetto primario della visione beatifica, quindi, è Dio stesso. Poi abbiamo anche un oggetto secondario e sono le creature conosciute in Dio. Quindi, prima di tutto, la visione beatifica è Dio stesso, cioè i beati vedono faccia a faccia Dio, uno e trino, la sua natura e essenza, i suoi attributi, le persone, le processioni, come appunto si parla nei documenti della Chiesa. Vedono perciò anche il Divin Verbo nella sua natura divina e umana, come dice San Giovanni, questa è la vita eterna che conosco te, Dio vero e colui che mi ha mandato Gesù Cristo. Quindi tutte queste verità che sulla terra erano state oggetto primario della fede si vedranno non più come uno specchio nel mistero, ma direttamente come sono in Dio. Poi i beati in Dio vedranno anche le altre cose, soprattutto quelle cose che lo riguardano. Quindi conoscerà quelle verità che sulla terra credeva per fede, vedendo tutta l'armonica bellezza. Vedrà le vie meravigliose della provvidenza nel condurlo alla salvezza. Conoscerà gli altri santi, specialmente coloro che in vita amò maggiormente. Poi, come parte dell'universo, conoscerà le opere della creazione, degli angeli, agli astri, ai diversi generi e specie della natura. Poi chi avrà studiato soprannaturalmente una determinata scienza ne avrà una cognizione tutta particolare. Poi, come persona pubblica o privata, vedrà tutte quelle cose che lo riguardavano in quello stato, per esempio, quindi un papa, un capo di stato, un capo di famiglia. Conosceranno in particolare tutte quelle persone o cose che erano state loro affidate. Perciò i beati in cielo vedranno i parenti, gli amici ancora in terra, li aiuteranno con la loro intercessione e ascolteranno le loro preghiere. Quindi la visione beatifica porterà con sé l'amore beatifico, col quale i beati ameranno Dio perfettamente. Infine, i beati avranno, insieme al possesso di Dio, ogni bene senza alcun male, e quindi anche il ricavato proveniente dai beni creati. Quindi anima e corpo saranno nella piena felicità, non più lacrime, né lutto, né dolore, non fame, né sete, né intemperie, non più il morso della concupiscenza, cioè quella tendenza al male, ma una gioia che non ha confronto. Non ci saranno più quelle necessità o tendenze che appartengono alla vita terrena. Là saremo come angeli di Dio. Il corpo, come abbiamo detto parlando della risurrezione della carne, avrà dei doti gloriosi dell'immortalità, dell'agilità, della sottilità, dello splendore e bellezza nell'integrità delle membra a somiglianza di Cristo risorto e glorificato. L'anima, come corrispondenza relativa alla fede, alla speranza e alla carità, avrà la visione, il possesso, il gaudio del Signore, che oltre a costituire la beatitudine essenziale, la ricolmerà di ogni altro gaudio. Quindi sarà pagato ogni desiderio, escluso qualunque timore o tristezza. Godrà della familiarità col Cristo, con la Madonna, con gli angeli, con i santi. Avrà la coscienza dei pericoli superati, delle vittorie riportate e la sicurezza che non perderà mai più Dio. Poi vedrà anche come erano piccole le pene del mondo di fronte a una ricompensa eterna. Ecco, nella gioia del paradiso ovviamente non possiamo proprio spiegare efficacemente. Ecco, se una visione celeste, come avvenne da alcuni santi sulla terra, che non è visione beatifica, cioè persone che erano appunto rapite verso il cielo, pensiamo a San Paolo, la trasfigurazione degli apostoli sul Monte Tabor, è buona cosa essere qui. Che cosa sarà la visione eterna del paradiso? E Sant'Alfonso dei Liguori, ecco, nel libro Apparecchio la morte, per far capire un po' la distanza, diciamo appunto della differenza, dell'analogia, porta un esempio molto umile, ma molto significativo. Dice, se a un cavallo dicessero che il padrone fa un grande pranzo, ammesso che potesse capire, intenderebbe che il padrone imbandisce un pranzo con avena e fieno di prima qualità. Molto meno intendiamo noi dei doni che ci sono riservati in cielo. San Paolo, dopo la sua visione in cielo, dice che udì arcane parole che non è lecito ad uomo di proferire. E ancora richeggiando Isaia, né occhio mai vide, né orecchio mai udì, né ascese al cuore dell'uomo ciò che Dio ha preparato a quelli che lo amano. Così quanto ci affliggono le croci di questa vita, dice Sant'Alfonso, confortiamoci a sopportarle pazientemente con la speranza del paradiso. Santa Maria Egiziaca, rimandata alla fine della sua vita dall'abate Zosimo, come aveva potuto soffrire di vivere per tanti anni quel deserto, rispose proprio con la speranza del paradiso. San Filippo Neri, essendogli offerta la dignità cardinalizia, buttò la berretta in aria dicendo «Paradiso, paradiso». Poi Fra Egidio Francescano, sentì nominare paradiso, era sollevato in aria per la felicità. Così anche noi, quando ci vediamo angustiati dalle miserie di questa terra, alziamo gli occhi al cielo e consoliamoci, sospirando e dicendo: Paradiso, paradiso. Naturalmente per andare in paradiso bisogna essere fedeli a Dio, quindi osservare i comandamenti. Ecco, quindi per avere la vita eterna bisogna osservare i comandamenti come ci raccomanda il Signore. E quindi vivere in grazia di Dio sempre, quindi evitando il peccato mortale e operando il bene. Noi dobbiamo poi prendere i mezzi necessari per ottenere questa grazia. Ecco, il mezzo principale naturalmente è la preghiera che ci dà la grazia, ecco, per operare il bene ed evitare il male. Così anche il ricorso ai sacramenti, soprattutto ai sacramenti della confessione, e della comunione, quindi dobbiamo confessarci di frequente, soprattutto se purtroppo capita di commettere un peccato grave, bisogna ricorrere subito alla confessione, mentre ecco, se ci sono peccati veniali, ecco, confessarsi con frequenza anche una volta alla settimana, come raccomanda la Chiesa, come raccomandano anche i santi, ecco, a fare la confessione frequente, anche settimanale. La comunione, ecco, sarebbe, la comunione, ecco, è importante perché appunto si riceve Gesù, l'autore della grazia, troviamo Gesù stesso nel sacramento dell'Eucaristia, anzi possiamo dire che l'Eucaristia è proprio il paradiso di Dio in terra. Quindi abbiamo questa possibilità di ricevere Gesù dentro di noi, possiamo trovarlo in chiesa, nei tabernacoli, quindi possiamo nella visita in chiesa, ecco, pregare Lui. Quindi quando ci troviamo davanti a Gesù sacramentato e quando lo riceviamo, ecco, abbiamo proprio il paradiso in terra e quindi possiamo chiedere poi la grazia, ecco, proprio del paradiso eterno, della vita eterna. Ecco, poi dobbiamo sopportare, ecco, le sofferenze della vita, quindi offrendo tutti i sacrifici, ecco, la sofferenza purifica le nostre anime e aumenta anche la nostra gloria. E poi dobbiamo avere anche, in modo particolare, una particolare devozione alla Madonna, perché lei, è la nostra mamma. E anche la porta del cielo. Ecco, se Gesù è la via al paradiso, Maria Santissima è la porta del paradiso. E quindi noi entriamo in paradiso proprio per mezzo di Maria. Quindi abbiamo proprio, la invochiamo proprio nelle litanie lauretane, la chiamiamo proprio Iannu Acheli, porta del cielo. Quindi la Madonna è proprio colei che ci aiuta nel raggiungere il paradiso come Madre nostra buona. Sull'importanza della devozione alla Madonna, Sant'Ignazio di Antiochia, martire, così si esprime: non andrà in perdizione chi sarà stato diligente nella devozione alla Vergine Madre. Poiché è impossibile che un peccatore si possa salvare, o Vergine Santa, se non per mezzo del tuo aiuto e favore. Anche Sant'Antonio di Padova afferma: come è impossibile che si salvano quelli dai quali la Vergine Maria distocca gli occhi della sua misericordia, così è necessario che si salvino e diventino gloriosi coloro ai quali ella rivolge quegli occhi suoi, prendendo a cuore la loro causa. E l'altro grande santo francescano, San Bonaventura, afferma: chi degnamente onorerà la Vergine Santa sarà giustificato, chi invece avrà trascurato la sua devozione morirà nei suoi peccati. Abbiamo anche poi tanti istituti religiosi che hanno avuto tanti santi e sangue nella Chiesa proprio attraverso la Madonna. Mi piace ricordare appunto una realtà proprio dei francescani, di quella particolare visione che ebbe poi il frate Leone un giorno, proprio riguardo ai frati, che sappiamo sono nati proprio dalla culla di Santa Maria degli Angeli, quindi con San Francesco proprio a Santa Maria degli Angeli. E San Leone, ecco, quindi ebbe un giorno una visione straordinaria, ecco, vide due scale che salivano dalla terra al cielo. Una scala era rossa, con Gesù a capo in cima, e l'altra scala era bianca, con la Madonna a capo in cima. I frati, spinti da San Francesco, montavano la scala rossa verso Gesù, ma molti non riuscivano a salirla. E San Francesco si dispiaceva di ciò, piangendo. Ma Gesù stesso gli disse: spingi i tuoi frati ad andare a salire la scala bianca della madre mia. San Francesco allora diede subito ai frati l'ordine di salire sulla scala bianca, ed essi, aiutati dalla Madonna, la salirono facilmente, arrivando quindi ad entrare tutti in paradiso. E poi concludiamo, mi piace ricordare appunto anche un grande santo, ancora francescano, polacco, morto nel secolo scorso, chiamato il Folle dell'Immacolato, San Massimiliano Maria Kolbe, fondatore di due città dell'Immacolato in Polonia e in Giappone, e morì martire della carità in un campo di sterminio di Auschwitz, donando la sua vita per un papà di famiglia. E San Massimiliano aveva proprio questa particolare devozione alla Madonna, tutto consacrato a lui, voleva farla conoscere e amare dagli altri. Ecco, San Massimiliano amava, tra i vari canti in onore della Madonna, preferiva il canto mariano, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo, al cielo. Quindi un canto appunto che richiama proprio il paradiso. E Dio volle che San Massimiliano morisse martire dell'Immacolata nel bunker della morte del lager di Auschwitz, proprio ai primi vespri della solennità di Maria Santissima, assunta in anima e corpo alla gloria del paradiso. Quindi proprio in quell'occasione, ecco, la sua anima entrò in paradiso, al cielo. Ecco, vogliamo chiedere anche per noi e per tutte le anime questa grazia, quella grazia del paradiso, la chiediamo proprio attraverso la particolare intercessione della Madonna, la porta del cielo.